Marte.
Forza Napoli, Napoli sempre.
Lo sento da lontano, il grido della gente.
Forza Napoli, Napoli sempre.
Mi prende piano piano e non mi lascia indifferente.
E dunque è arrivato anche Dendoncker, dopo Mazzocchi, Traoré, Ngong, arriva Dendoncker, sembra un ritornello o un indovinello, e sta per arrivare Perez, l'udinese, trattativa che sarà chiusa certamente la prossima settimana, all'inizio della prossima settimana. Dopo Lazio-Napoli si gioca domenica alle 18 allo Stadio Olimpico, Sarri contro Mazzarri, una partita suggestiva. Per le suggestioni legate ai personaggi che riguardano il presente, il passato e anche il futuro del Napoli, anche per il gioco completamente diverso tra i due allenatori, soprattutto alla luce di quello che ha varato Mazzarri nelle ultime settimane, che si propone di proseguire attraverso i mesi prossimi, quindi il prosieguo della stagione. Gianluca Gifuni con voi per Forza Napoli sempre, c'è Mario Palligiano in regia e come sempre ogni venerdì con noi Enzo Rambone. Enzo, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Beh, ho detto che insomma è una sfida suggestiva quella tra Sarri e Mazzarri. Che partita si aspettano? Il Napoli in emergenza che giocherà con la difesa a tre contro il palleggio, la manovra avvolgente di Sarri che arriva in porta praticamente con il giocatore il pallone, come sai. Che partita possiamo immaginare a due giorni dal match?
Ma sarà una partita delicata che vede di fronte diciamo due squadre che hanno deluso le aspettative nel girone di andata, perché parliamo della squadra che ha vinto lo scudetto e di quella che è arrivata seconda. Il Napoli deve, nonostante entrambe le squadre lamentano delle assenze importanti, il Napoli però deve fare il risultato per non aumentare il distacco dalla quarta postazione in classifica. Come hai detto tu, Sarri confermerà come al solito il 4-3-3, ma Mazzarri dovrebbe optare per il 3-4-3, che è il modulo che ha schierato nelle ultime partite. Però il Napoli deve essere bravo nella fase difensiva a difendersi, come ha fatto anche con l'Inter e con la Fiorentina, a difendersi poi a 5 per evitare l'uno contro uno contro gli attaccanti della Lazio.
Pasquale Tina con noi, il nostro inviato a Castelvolturno, mentre il Napoli è in campo. Buon pomeriggio Pasquale.
Ciao, buon pomeriggio. Buon pomeriggio.
Nel frattempo scriveteci al 339-666-9990 attraverso WhatsApp, telefoni sempre aperti allo 081-63-6363. Questa è Radio Marte e il programma è Forza Napoli sempre. Caro Pasquale, è arrivato anche Dendoncker dopo Ngong, dopo Traoré e dopo Mazzocchi, quindi il mercato del Napoli continua a macinare acquisti. A due giorni dalla partita con la Lazio ci sarà anche Dendoncker a disposizione.
Ma Gianluca, immagino di sì, è comunque importante, un giocatore che ti può dare un'alternativa a centrocampo, considerando insomma l'emergenza in cui sei per la partita di domenica, è importante. Quindi adesso il Napoli concluderà Perez nei prossimi giorni, nelle prossime ore, magari già oggi, però per Perez non abbiamo ancora giorno di visite mediche, quindi è probabile che possa slittare tutto diciamo dopo la partita con la Lazio, quindi la prossima settimana. E poi Gianluca, il Napoli dovrà pensare anche a qualche cessione, perché altrimenti rischi di tenere due giocatori fuori dalla lista dei 25 per il campionato. Mi riferisco a Østigard e mi riferisco a Demme. Vedremo insomma se uscirà insomma una soluzione last minute per Demme.
Østigard verso l'Udinese più che verso il Genoa?
E Østigard sembrava voler andare al Genoa, però poi il Genoa ieri si è fiondato su Cittadini del Monza, che è però di proprietà dell'Atalanta, e questo metterebbe in stand-by Østigard, quindi magari potrebbe tornare in auge l'Udinese. L'obiettivo a questo punto è trovare una sistemazione, perché il Napoli ha fatto tanti acquisti e nella lista dei 25 Perez dovrebbe prendere il posto di Østigard, Demme rischia di stare fuori. Se Demme non va via, sta fuori. Se Østigard non va via, sta fuori. Quindi è importante insomma che il Napoli completi anche queste cessioni. Ce ne potrebbe essere una terza, Gianluca, ma questa non per problemi di lista, ma anche Gaetano, bisogna, insomma, se riesce a trovare una soluzione in prestito prima della fine del mercato.
Pasquale, due domande prima di salutarti. La prima è la formula di acquisto di Dendoncker, la seconda è la formazione ipotetica di Mazzarri contro la Lazio domenica sera.
Dendoncker arriva in prestito con diritto di riscatto a 10 milioni dall'Aston Villa. La formazione al netto dell'allenamento, il vero dubbio è come sostituire Kvaratskhelia, se con Lindstrom o eventualmente con Zielinski. Da lì, insomma, dipendono tante varianti. La difesa è obbligata con Gollini, c'è un ballottaggio di Lorenzo Østergaard in difesa con Rachmani e Juan Jesus. Chiaramente se gioca Østergaard dietro, gioca Di Lorenzo a destra. Lobotka gioca sicuro, io credo giochi anche Zielinski. Davanti sicuramente Politano e Raspadori. Bisogna capire se Zielinski fa il mediano o fa diciamo l'esterno alto, ma in realtà farebbe, diciamo, la mezzala offensiva. Quindi, diciamo, il vero dubbio è questo, ma dobbiamo aspettare questo allenamento e quello di domani. Domani non ci sarà la conferenza stampa di Walter Mazzarri.
Ecco, nel frattempo l'arbitro delle Iene, qualcuno ha detto pare sia di Roma, e cominci con la F, l'unico di Roma che comincia con la F, sai chi è, Enzo Rambone? Fornò. Ecco, Fornò. Va bene, vedremo se è stato lui oppure no il direttore di gara a farsi intervistare dalle Iene, a dire tutte quelle cose. Pasquale, grazie per essere stato con noi, aggiornamenti ovviamente nelle prossime ore da parte tua. Da
grazie
Castelvetrano.
A voi ragazzi, ciao.
Grazie a Pasquale Tina, volevi aggiungere qualcosa?
No, mi chiedevo che se Zielinski viene, gioca al posto di Kvara, no? Come esterno alto adattato, e poi accanto allo Bodoka dovrebbe giocare Demme o Gaetano.
Sì. O Gaetano, ci sarebbe anche il nuovo Dendoncker volendo, va bene,
sì, che fa quel ruolo, però
insomma magari entrerà nel corso della ripresa. Siamo in scadenza di contratto con la pubblicità, nel senso che sta per arrivare la pubblicità, che tu sai è l'anima nel commercio, ma è anche la nostra anima, e quindi pubblicità.
Marte.
E allora De Giuseppe, l'inviato delle Iene, fa sapere che l'arbitro incappucciato, che ha, quindi diciamo così, camuffato, che ha parlato alle Iene, pare abbia un cognome che cominci con la F e venga da Roma. Ora l'unico, sono da spulciare un po' nell'elenco degli arbitri della CAN di Serie A e B, l'unico è Fornò che comincia con la F e viene da Roma, ma insomma è una nostra congettura ovviamente, nulla di più. L'arbitro che attualmente lavora in Serie A ha scelto di parlare, lo ricordiamo, quello che è successo alle Iene, per amore del gioco del calcio e perché crede ancora nei principi di lealtà sportiva. Ha affermato quest'arbitro che il sistema di valutazione dell'operato degli arbitri presenta molte anomalie che stanno influenzando le loro carriere in modo negativo. L'arbitro in questione ha citato diversi errori commessi dagli arbitri sul campo e al VAR. Ha fatto notare come in presenza di immagini chiare e della possibilità di rivedere gli episodi da diverse angolazioni sia incomprensibile, secondo lui, che gli arbitri non si accorgano degli errori commessi. La pensa proprio come la gente, come i tifosi. Quest'arbitro ha citato alle Iene come esempi il rigore negato al Bologna nella partita contro la Juventus, la mano di Pulisic prima del suo gol nel match tra Genoa e Milan e il fallo di Bastoni su Duda nell'incontro tra Inter e Verona. Insomma, una cosa che un episodio che ha avvantaggiato la Juve, un episodio che ha avvantaggiato il Milan e un episodio che ha avvantaggiato l'Inter, guarda caso. Secondo l'arbitro ci sono delle anomalie nel sistema arbitrale che influenzano l'intero campionato di Serie A. Ha sottolineato che anche le prossime elezioni potrebbero condizionare le decisioni prese dagli arbitri. Eh sì, perché nell'AIA c'è in atto una rivoluzione e una bufera, anche perché c'è la linea Rocchi che continua e l'altra invece quella Trentalange che potrebbe acquisire il ruolo di designatore. Staremo a vedere. Insomma, la bufera degli arbitri nel bel mezzo della stagione di Serie A, noi la analizzeremo in chiave Napoli. Lo facciamo con Sabatino Durante, manager e operatore di calcio internazionale, che è in Brasile in questo momento. Sabatino, buon pomeriggio.
Buongiorno, qui è mattina.
Ecco, buongiorno, sì, tu stai facendo colazione, lo so. Ecco, con l'ananas.
Non l'ho ancora fatto, appena finisco con te vado a fare colazione.
Ma cocco e ananas c'è nella tua colazione o no?
Cosa?
Cocco e ananas, dico, ci sono nella tua colazione?
basta giorni sì, giorno no, basta decidere, ecco. Comunque c'è,
cioè, okay, ananas non possono mai mancare. Senti, ma hai saputo delle rivelazioni di quest'arbitro incappucciato, diciamo camuffato alle Iene, che ha detto che ci sono delle anomalie nel calcio italiano, che gli errori sbagliano al VAR e in campo gli arbitri, ha citato degli errori a favore della Juve, a favore del Milan e a favore dell'Inter, nella fattispecie. Ecco, l'inviato delle Iene ha detto che è un arbitro che viene da Roma, il cui cognome comincia con la F. Io sono andato a spulciare l'elenco degli arbitri della CAN di A e B, e l'unico da Roma che ha la F nel cognome è Fornò di Roma. Ma insomma, è una nostra congettura, lo ripetiamo, e nient'altro. Ma che ne pensi, guarda, di questa bufera?
Che ne potevamo fare tranquillamente a meno, capisci? Poi soprattutto quando uno vuole denunciare qualcosa, deve portare delle prove, perché quello che ha detto lui sono delle illazioni. Allora io dico,
beh, è un arbitro in attività, però Sabatini,
allora l'arbitro fa parte del gioco, quindi secondo me può sbagliare e non sbagliare, a meno che non ci siano delle cose strane come l'abbiamo visto in passato, per cui ci sono stati dei processi eccetera, poi chi è stato condannato continua a fare il cattedratico addirittura, no? Nessuno ha accettato quelle condanne eccetera, anche se, ripeto, le decisioni dei tribunali si eseguono ma non si commentano, capito? Per il calcio italiano ci serviva ancora questo ulteriore scandalo, va bene? Però un arbitro o chi denuncia delle cose deve intanto farlo attraverso le vie legali, non incappucciato dalle Iene eccetera, e questo è secondo me un'azione politica, va bene, e crea soltanto dei danni, perché già nei confronti degli arbitri, soprattutto in Italia, un po' meno in altri paesi, l'arbitro, se sbaglia l'arbitro succede il fine del mondo, ma se sbaglia il centravanti, se sbaglia il portiere è una cosa normale.
Senti, ma il Napoli è stato eliminato dalla Supercoppa italiana dall'Inter a causa dell'arbitro, possiamo dirlo, no?
Ma no, perché non ha giocato il Cagliari, il Napoli ha fatto un tiro in porta.
E beh, l'Inter quanti ne ha fatti, scusami, Sabatino?
25, tiri in porta, 8 nello specchio della porta, e che ti dice che anche l'Inter ha giocato una partita pessima dal punto di vista tecnico. Io ho visto la partita, tra l'altro l'ho anche rivista perché sono anche masochista.
Ecco.
E ho detto che perché è stato un pessimo spot per il calcio italiano. Poi c'è stata la decisione della Lega di fare quel minuto di silenzio, non sapendo che magari non è una cosa. Se tu vai a casa di altri,
hanno fiscato Gigi Riva, dai, la memoria di Gigi Riva, una cosa vergognosa.
Allora, ecco. secondo te, io fischierei mai Gigi Riva?
No.
Che ho adorato come giocatore, conosciuto anche personalmente come persona, insomma ne ho un ricordo straordinario. Ma se tu vai in casa di chi considera il minuto di silenzio per i morti una cosa non buona, tu non devi fare il minuto di silenzio. L'omaggio a Gigi Riva lo farai in Italia, da altre parti. Ha dimostrato.
Quindi è un errore della Lega, fondamentalmente, di valutazione della Lega di Serie A.
Cioè, se tu vai a Napoli non puoi parlare male della pizza, per esempio, no?
Sì,
se tu vai a Roma non puoi parlare male di Totti. Se tu vai in Giappone sai che i matrimoni si festeggiano, cioè si va al matrimonio vestiti di nero e si va vestiti di bianco ai funerali. Ai giapponesi piacciono le donne con le gambe storte perché le ritengono sexy, cioè non puoi andare a casa di altre.
Ah sì, non lo sapevo questo. Gambe storte.
Eh beh, ma bisogna saperle, cioè quando
questa non la sapevo, è nuova.
Se uno straniero viene in Italia e taglia col coltello gli spaghetti, per noi è una cosa, insomma, una mancanza di rispetto, una cosa che non si fa. O mette sulla pizza il ketchup, no? Noi non accettiamo queste cose, andare. Allora, io in Qatar stavo una volta, quasi sono stato preso dalla polizia, perché sono uscito dall'hotel, io rappresentavo il Comitato Olimpico Italiano, sono andato in Qatar a fare un intervento, uscendo dall'albergo, sulla porta dell'albergo praticamente entrava una signora che io conoscevo, una campionessa d'atletica, che era canadese ed era rappresentava gli Stati Uniti lì. Uscendo ci siamo salutati come si saluta guancia a guancia. Hanno preso noi due e ci hanno portati in commissariato. Se non arriva l'ambasciatore italiano, mi mettevano in galera. O 3 giorni di galera o $5,000. Perché? Non si può baciare una donna, non è che lo baciava, è un saluto normale.
Certo.
Non si può fare in strada. Allora, le persone quando vanno all'estero devono sapere dove vanno, cosa fanno. E c'è stata una scelta dilettantistica della Lega, perché non bisognava farlo, ma c'era stato già l'anticipazione con Beckenbauer.
Va bene, tu dici così, l'errore è di valutazione della Lega di Serie A e forse però insomma di fronte alla memoria non c'è regola di un paese che tenga, onestamente io mi sento di dire questo, poi gli arabi possono fare quello che vogliono, ma di fronte alla memoria è universale, la memoria deve essere universale, Sabatino, la memoria
non è universale, la memoria è universale, ma il modo per diciamo per omaggiarla è diversa, i paesi sono diversi. Cioè i musulmani possono avere 2 mogli, tu 2 mogli le puoi avere legalmente in Italia?
No.
E allora bisogna aspettare. Tra paese che vai, tradizioni che hai, lo dicevano i nostri nonni erano sempre certi. Come è una stupidaggine di un vigliacco, perché un vigliacco, questo tizio che si incappuccia e fa le cose con le iene, è un vigliacco, perché se ha le palle venisse fuori, denunciasse nei tribunali e facesse... dicesse la verità.
L'arbitro dice.
Così, è certo che è un vigliacco.
Va bene, Sabatino, poiché non abbiamo molto tempo, ti chiedo, poi ti facciamo fare colazione. Dendonker dopo Ngong, dopo Traoré e dopo Mazzocchi, e forse arriva Perez la prossima settimana dall'Udinese. Che mercato è stato quello del Napoli? Una specie di rivoluzione?
Ma certo che è stata una rivoluzione, dimostra che quello che poi ha riconosciuto. De Laurentiis è un istintivo. Dice a volte delle cose fuori luogo e poi si ragiona, perché è un uomo intelligente, e dice quello che noi abbiamo sempre detto, che andava risettata questa squadra. Lui l'ha detto con qualche mese dopo, l'ha risettata cambiando totalmente. Inserire 4-5 giocatori a gennaio è complicato. Io credo che la stagione del Napoli sarà una stagione complicata. Io ero convinto dall'inizio che se l'obiettivo era il quarto posto e far bene in Champion, con questa rivoluzione io credo che il Napoli difficilmente riesca a entrare tra le prime 4, me lo auguro.
Anche con la difesa a 3 varata da Mazzarri, che ovviamente col ritorno di Osimhen valorizzerà ancora di più anche la fase offensiva, oltre che quella difensiva che è già migliorata.
Ma Osimhen, da quello che mi sembra di aver capito, insomma, ha molti mal di pancia, nonostante che ha rinnovato eccetera, ma mi sembra che è un rinnovo più che un rinnovo, è un ciao, arrivederci a un Fidersen, insomma, va bene, questo mi sembra, non mi sembra l'errore di Laurentiis non aver capito che quella squadra vinceva perché era un gruppo unito, tenuto unito da un allenatore e da un direttore sportivo che sono stati fondamentali. Probabilmente lui ha sottovalutato il lavoro fatto da Spalletti e dal direttore sportivo Giuntoli, che ha fatto un gruppo, perché il Napoli non era l'anno scorso la squadra migliore, non lo era 2 anni fa, 3 anni fa, non lo era il Milan per esempio, ma i campionati più che le squadre migliori le vincono le squadre più unite, i gruppi più uniti, perché insieme un gioco di squadra in calcio, un campionato di 38 partite eccetera li si vince con la continuità e con l'unione. Magari in Champions League lo vince più la qualità, evidentemente De Laurentiis, ma l'ha detto lui stesso che ha sbagliato, che andava risettata la squadra, l'ha capito troppo tardi, ha cercato di metterci delle pezze, ma il mercato di gennaio normalmente, soprattutto quando si cambiano 4-5 giocatori, è la dimostrazione che si è sbagliato in estate e si mette delle pezze sul vestito. Le pezze sul vestito a volte tappano un buco, ma magari non fanno eleganza, non fanno continuità, non fanno gruppo, va bene?
Ecco, Sabatino, è tutto chiaro, io ti saluto così, però in Italia noi come paese, e tu sei italiano, rispettiamo le tradizioni di tutti, e evidentemente all'estero non fanno lo stesso. Ecco.
Se viene un giapponese in Italia non è che lo salutiamo a distanza come sono abituati loro, li baciamo, li abbracciamo e i giapponesi non... questo fatto non lo gradiscono.
Vabbè, però insomma, se dobbiamo salutarlo a distanza, lo salutiamo.
Si devono adattare, solo che quando noi andiamo in Giappone bisogna adattarsi. Io te lo dico, sai perché te lo dico? Perché per lavoro ho girato il mondo e di errori ne ho fatti tanti io, e sbagliando ho imparato, capisci qual è il discorso?
Sì, è
noi abbiamo sbagliato, non a omaggiare Riva, perché noi potevamo omaggiarlo in maniera diversa, ma non puoi fare quell'omaggio in un paese musulmano, in un paese arabo, perché hanno una mentalità differente e le differenze vanno rispettate. A casa tua fai come cavolo ti pare.
Io preferisco, sapete, lo sai, sono molto franco, preferisco rispettare la memoria di Gigi Riva, a prescindere dal paese dove mi trovo. Però
siamo che non la rispetta.
No, loro non l'hanno rispettata,
No, ma come non l'hanno rispettata? Loro scusami, ci sono dei paesi in cui fischiando tu approvi una cosa. In Italia se tu fischi significa che non ti piace la cosa. Bisogna anche capire le differenze e rispettarle. Chiaro che Riva l'avevamo omaggiato,
certo.
È stato un grandissimo campione, è stato anche una persona incredibile, però non andava omaggiato in quella maniera, perché in quel paese non è un omaggio.
Va bene,
tu hai delle abitudini.
No, è chiaro, Sabatino, questo discorso. Noi purtroppo siamo a ridosso della pubblicità, quindi dobbiamo salutarti. Però è tutto chiaro, quello che ci hai spiegato. C'è qualcuno che non è d'accordo, ovviamente. Grazie a Sabatino Durante per essere stato con noi. A presto, Sabatino, e buona mattinata.
Ciao.
Grazie a Sabatino Durante. Voliamo in pubblicità. Insomma, per me la memoria è universale, non esiste paese che tenga, non esistono abitudini e consuetudini che tengano. In Arabia Saudita ragionano così, hanno sbagliato gli arabi a non omaggiarlo, e la Lega di Serie A ad andare lì a omaggiare in quel modo, davanti ai fischi degli arabi, un simbolo come Gigi Riva. A tra poco.
Marte.
Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni con voi, con Enzo Rambone in studio, Mario Palleggiano in regia, per Forza Napoli sempre su Radio Marte. Sentiamo un po' di messaggi vocali prima del prossimo ospite. Ecco.
Buongiorno, sono Vincenzo da Reggio Emilia.
Salve Vincenzo.
Volevo farvi una domanda, non so se avete visto l'ultima ora che Klopp si è dimesso a fine stagione. Perché Napoli non ci fa un pensierino, che ne pensate? Forse non è per i parametri del Napoli come stipendio, sarebbe male, dai.
Klopp va via dal Liverpool a fine stagione, non so che ne pensa Antonio Giordano, Corriere dello Sport Stadio, uno dei nostri moschettieri. Antonio, buon pomeriggio.
Ciao Gianluca, buongiorno a te. Buongiorno.
C'è anche Enzo Rambone che ti faccio salutare qui in studio.
Ciao Enzo.
Ciao Antonio.
Che ne pensi di questa così valutazione del nostro amico, che dice Klopp si dimette dal Liverpool a fine stagione e quindi sarà libero forse?
Penso che è straordinariamente bello sognare, ma rappresenta un sogno e basta. Credo che Klopp rientri dentro un mondo che non mi sembra avvicinabile non ora per il Napoli, e seppure lo fosse, se lo fosse, allora a quel punto lì sarebbe, come dire, l'inizio di una nuova era. Coppa rientra tra i più grandi allenatori del calcio, non solo del terzo millennio, una figura carismatica e di grande suggestione, che però deve rimanere per il momento tale, altrimenti diventiamo, come dire, amabili, fantasiosi, seminatori di illusioni, e non mi piace. Però Klopp è un allenatore che fa impazzire.
Effettivamente, volevo coinvolgere Antonio Giordano e Enzo Rambone sul mercato del Napoli. Antonio, una sorta di rivoluzione, Mazzocchi, Traoré, Ngong, Dendonker e poi arriverà Perez. Ti soddisfa questo mercato anche in relazione a quello che a gennaio si può fare, insomma, perché non è possibile fare quello che si fa in estate a gennaio. Però insomma non mi sembra male anche dal punto di vista funzionale questo mercato.
Ma intanto mi lascio molto perplesso, non appartengo a quella corrente di pensiero che riteneva che andasse rifatto il mercato del Napoli. Io non ho dimenticato che questa squadra il 5 maggio ha vinto lo scudetto, il 4, e di una squadra che vince lo scudetto non penso che si debba ricostruire, non in maniera così netta, clamorosa, anche dispendiosa. Sono i miei, ognuno ne faccia quello che vuole, ma quello è il mio giudizio. penso che siano stati commessi tanti vari errori prima, e questo mercato non doveva riparare assolutamente nulla dal punto di vista tecnico. Non c'era nulla da riparare, non nella squadra, eh. La squadra non andava ricostruita, rifondata. Non mi sembra che questa squadra l'anno scorso abbia dato la dimostrazione di essere debole, semmai l'esatto contrario. Sulla qualità dei singoli si esprime il campo, io ho delle perplessità.
Allora, c'è Antonio al telefono. Antonio, buon pomeriggio.
Ciao Gianluca, buon pomeriggio. Chi è lì con te? Perché stavo al telefono.
Enzo Rambone in studio e Antonio Giordano in collegamento con noi.
Saluto Rambone, un carissimo Grazie. Saluto affettuoso a Giordano. Detto ciò, Grazie. Vorrei fare due considerazioni. La prima sull'arbitro, sulla rivelazione dell'identità. Per me poteva anche essere uno della Mongolia. Lui non ha fatto altro che raccontare con dei video degli episodi di questo metà campionato fatti evidenti a tutti. Evidentemente questo ha dato fastidio, piuttosto è stato uno che ha avuto i cocones e non un vigliacco, come ha detto il tuo ospite prima, perché molto spesso qua gli eroi diventano martiri in questo paese. La seconda considerazione, e mi ha fatto sobbalzare dalla poltrona del mio furgone, è che mi pare di aver letto o sentito in radio che Jürgen Klopp si libera.
Sì, ne abbiamo appena parlato, sì.
Ecco Gianluca, questo è il nome, l'ho trovato, è lui, credetemi, lo dicevo anche prima di Spalletti, io lo amo da quando l'ho visto al Dortmund in Champions contro di noi. Penso che sia una buona cosa per lui rilanciarsi, perché con Liverpool negli ultimi 2 anni è un po' zoppicato, è una bellissima cosa per noi. Grazie, che ascolto per radio.
Grazie Antonio, se Antonio Giordano fosse il presidente del Napoli probabilmente contatterebbe Klopp immediatamente, lo abbiamo capito questo, no Antonio?
Ma insomma, scemo non credo di essere.
No, perciò dico.
Proverei prima con Guardiola, devo dire la verità.
Prima con Guardiola.
Se avessi i soldi proverei prima con Guardiola, ma ce ne sono tanti, cioè il calcio, bisogna uscire dall'equivoco che il calcio sia di pochi, il calcio di tanti. Il calcio si può giocare in vari modi, anche con la difesa 3-5, però bisogna credere in quello che fai e avere la capacità poi di proporre qualcosa anche di offensivo. Non sono nell'età in cui penso che sia necessario fossilizzarsi, però le cose vanno fatte, attraverso un percorso che sia progettuale, che è esistito in passato e che ora vedo, come dire, sgretolato o perlomeno zoppicante. Io ho l'idea che questa squadra dei 91 punti che a gennaio scorso aveva vinto lo scudetto e che ora non è più buona mi fa da prevedere. Ma sul serio, cioè, tra un po' torna uno della Coppa d'Africa, vedremo chi, c'è anche Saoni o Osimhen. E ci sarà già una squadra che somiglierà tanto parecchio a quella dell'anno precedente. Però è stato necessario anche attraverso, come dire, una serie di frazionamenti del pensiero e intervenire per comprare un difensore centrale che mancava, ma mancava perché è stato sbagliato quello di giugno. Attenzione, non è che mancasse il difensore centrale, il Napoli lo aveva comprato. Evidentemente l'ha sbagliato.
Vero. Enzo Rambone, hai una curiosità su questo tema per Antonio Giordano prima di andare a Rosario che è già al telefono?
Io sono d'accordo con Antonio che il Napoli andava rinforzato più che ricostruito, però, e questo doveva avvenire a giugno, e però diciamo è stato obbligato ad andare sul mercato perché per le assenze di Anguissa e di Osimhen, per qualcuno che ha deciso di andare via per gli infortuni, e quindi aveva l'obbligo di intervenire sul mercato. Io più che altro avrei, invece di acquistare 5 buoni calciatori, avrei optato per acquistarne 3, però a livello dei titolari, fatta eccezione per Juan Perez che è giovane ma già ha un'esperienza importante in Serie A, è un difensore molto forte sull'uomo, molto forte di testa, cattivo, non velocissimo, però affidabile. Gli altri non mi sembrano dei calciatori che possano dare qualcosa in più al Napoli.
Vedremo. Rosario al telefono, buon pomeriggio.
Ciao Gianluca, buon pomeriggio e saluto gli ospiti, il dottor Giordano e Vambone. Premetto che sono completamente d'accordo su quello che diceva il dottor Giordano poc'anzi. Una campagna acquisti chiaramente si è rivelata fallimentare. Vedere una squadra che vince lo scudetto, addirittura comprare 5 calciatori più uno dato in prestito al Monza, come se quella squadra fosse stata annientata definitivamente. Mi chiedo, al di là degli errori che sono stati commessi in campagna acquisti, la gestione post scudetto non ha mostrato una reticenza da parte del Napoli di voler crescere, nel senso che io vedo che sarebbero bastati 3 acquisti: sostituire Lozano, sostituire Lombardi e sostituire Kim con dei giocatori pronti per continuare il processo di crescita di quel gruppo.
Rosario, è tutto chiaro, ti salutiamo qui, altrimenti non riusciamo ad ascoltare la risposta di Antonio Giordano. Grazie Rosario per essere stato con noi. Antonio.
Sacrosanto quello che dice Rosario, quello che diceva prima. Il Napoli doveva fare poche cose e doveva mostrare di avere la concretezza, la brillantezza, la conoscenza di saperle fare, migliorando semmai la qualità dell'organico che era già altissimo. Napoli è una grande squadra e non vorrei che si fosse perso nel caos che sta passando la consapevolezza, la concretezza, l'autorevolezza di questa squadra. Napoli è una grande squadra. Ora non lo so cosa sarà, perché intanto non è andato solo via Kim, è andato via anche Elmas, che non era un giocatorino. Intanto Zielinski non gioca più. Zielinski non sta giocando.
Certo, e infatti ti chiedo, giocherà secondo te dopodomani?
No, non lo so, io tu hai ragione a pormi la domanda, ma io faccio fatica a darti una risposta. Credo di no, sospetto di no, perché Zielinski in panchina, se me lo consentire, è un'offesa.
Eh beh sì, è il miglior giocatore del Napoli dal punto di vista tecnico,
Zielinski in panchina è un'offesa.
Beh, poi, è un diktat poi... della società probabilmente, quindi almeno questa è l'impressione.
Però poi bisogna anche intenderci, perché altrimenti ci riempiamo soltanto la bocca di belle frasi. Non vale per me e non vale per te. I contratti si rispettano. Che vuol dire i contratti si rispettano? Che i contratti si rispettano quando il contratto favorisce me e quando eventualmente il contratto in scadenza danneggia me o Gifuni, non si rispetta più, o si rispetta attraverso delle prove di forza. No, non va bene.
È tutto chiaro, Antonio, noi ti auguriamo un buon lavoro, una buona giornata e ci sentiamo presto qui su Radio Marte.
Grazie, buona giornata Antonio. A voi.
Grazie ad Antonio Giordano. Sono tanti messaggi che arrivano, qualcuno ce l'ha con Sabatino Durante per la valutazione legata ai fischi alla memoria di Gigi Riva. Lì c'è un errore da parte di tutti, degli arabi innanzitutto, che pur rispettando le loro tradizioni non hanno rispettato la memoria, che per quanto mi riguarda è universale, quindi prescinde dal paese dove ti trovi, dalle abitudini, dalle consuetudini, e della Lega di Serie A, che sapendo questa cosa, o doveva saperla se non la sapeva, certamente doveva saperla in primis la Lega di Serie A che è andata a giocare in quel paese, forse avrebbe potuto evitare questo scempio, cioè i fischi alla memoria di un simbolo del calcio italiano internazionale come Gigi Riva, che se n'era andato qualche ora prima della partita. Pubblicità tra poco.
Marte.
Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni con Enzo Rambone in studio e con Gigi Soriani adesso in regia. Questo amico Tony 54 scrive: perché si dimentica sempre Lozano, si dimentica Ndombele, si dimentica il caso Zielinski, oltre ad Elmas che è andato via e Kim che è andato via, Raspadori che si è perso, Osimhen che non se ne frega proprio, Politano che dopo mezz'ora si sgonfia, scrive questo amico. Un messaggio vocale WhatsApp, eccolo qui, e poi andiamo dal prossimo ospite.
Gianluca, buongiorno. Finalmente buongiorno. Qualcuno che dice la verità. Grande il signor Sabatino Durante, sia per quanto riguarda l'arbitro, sia per quanto riguarda Osimhen e tutto il resto. Bravissimo.
No, tutto il resto, no, non sull'arbitro, lui lo ha chiamato vigliacco, l'arbitro che ha parlato alle Iene, perché non ci ha messo la faccia, è un arbitro in attività, se ci avesse messo la faccia sarebbe stato estromesso, certamente. Su Osimhen non ci sono dubbi che la condotta di Osimhen non sia irreprensibile in questo momento, non faccia contento nessuno. Onestamente, per quello che ha detto, legando il suo discorso alle abitudini e le consuetudini dei paesi arabi che non tollerano e non ammettono il ricordo della memoria in quel modo, con il minuto di raccoglimento e la foto del calciatore, si parlava di Gigi Riva, il fatto che lo abbiano fischiato è una cosa vergognosa, il fatto che la Lega di Serie A abbia consentito che potesse accadere una cosa del genere è ancora più vergognoso. La memoria non ha abitudini e consuetudini, non c'è paese che tenga, è universale e quindi va sempre onorata ovunque ci si trovi. Paolo De Paola, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, saluto a tutti.
Ecco, c'è un po' di discorsi sul tavolo del dibattito.
Sì.
Non so se ti interessava questa su Gigi Riva e sul fatto che comunque, insomma, un simbolo del calcio italiano sia stato fischiato durante il minuto di raccoglimento, è certamente una cosa molto, ma molto brutta, che non dimenticherò.
Sì, no, c'è una sola attenuante, cioè che in effetti il minuto di silenzio è andato in onda fra il primo e il secondo tempo e non c'è stato, diciamo, la possibilità di poter in qualche modo preparare il pubblico, perché chiaramente poi va fatto anche questo, cioè se si fosse preparato il pubblico prima, dicendo che ci sarebbe stato quel minuto di silenzio, perché nelle nostre usanze, nei nostri costumi c'è questo ricordo, magari anche una cultura araba poteva comprendere meglio questa situazione. Ricordiamo che c'è stato un precedente, cioè quello di Beckenbauer, la scomparsa di Beckenbauer era stata comunque fischiata nello stadio in cui era stata in qualche modo rievocata e ricordata. Io credo sempre che una sorta di preparazione quando ci sono culture diverse sia fondamentale. Mi piace poco dover registrare che ci sia più intolleranza da parte di chi invece dovrebbe mostrarla e non la mostra né nei confronti dei diritti civili né nei confronti delle donne, soprattutto nei confronti di una civiltà millenaria, ultramillenaria come quella occidentale, che evidentemente ha il diritto, il dovere, il diritto di poter in qualche modo ricordare o perlomeno di poter espletare certe manifestazioni che fanno parte della propria storia. Quindi ricordare un morto eccellente, ricordare un campione eccellente è un dovere ed è un onore da parte della nostra civiltà, e l'altra civiltà, anche se ospitante, deve adeguarsi a questi nostri costumi.
Senti, Lazio-Napoli alle porte, poteva essere una partita, insomma, contro due squadre che giocavano con il 4-3-3, che palleggiavano e manovravano tutte e due, e invece sarà uno scontro agli antipodi, perché insomma la manovra e il gioco e il palleggio di Sarri da un lato, e dall'altro lato invece questo nuovo 3-4-2-1 varato da Mazzarri, che è tornato alle tradizioni più antiche.
Ma sarà una partita che sicuramente si giocherà sulla falsa riga di quella che abbiamo visto contro l'Inter, cioè di un Napoli molto più compassato, molto più attento, e questo non è un male, soprattutto per quanto riguarda gli svarioni che hanno subito negli ultimi tempi in difesa, però un Napoli pronto a colpire, diciamo, soprattutto con Kvaratskhelia, che è il giocatore più in forma in questo momento, e che in qualche modo può creare quella superiorità numerica in fase offensiva. Certo, come dire, i giocatori sono un po' ripetitivi nel loro modo di muoversi e quindi quasi prevedibili, perché il gioco è più lento, però ecco, ribadisco, in una squadra che sta cambiando pelle bisogna vedere i piccoli miglioramenti che ci possono essere di giornata in giornata. Io credo che il Napoli già rispetto a prima, ecco, già nella finalissima contro l'Inter abbia mostrato questi miglioramenti, poi penalizzato sicuramente da una decisione arbitrale eccessiva di cui si è discusso tanto, ma insomma è stata alla pari con la prima in classifica e questo non è un male.
Enzo Rambone, è una curiosità da sottoporre all'attenzione di Paolo De Paola?
Ma più che altro chiedegli quali potrebbero essere, diciamo, le strategie da entrambe le parti per poter mettere in difficoltà l'avversario.
Tra Lazio e Napoli?
Tra Lazio e Napoli, guarda, sicuramente la Lazio cercherà l'aggressività, il palleggio, il possesso palla. L'aggressività è sempre stata nelle corde di Sarri, e quando manca questo approccio diciamo continuo nell'arco soprattutto dei primi minuti di gioco, Sarri si arrabbia, diciamo, lo si sta vedendo di più nelle ultime partite, e questo potrebbe, il ritmo proprio che impone la squadra di Sarri potrebbe essere pericoloso. Però dall'altra parte, ribadisco, la strategia del Napoli è diventata attendista, snaturando completamente il gioco di Spalletti, perché tra Spalletti e Sarri diciamo vinceva la squadra più aggressiva dell'altra, cioè il Napoli era più aggressivo, era più veloce, era più veloce nel riconquistare palla, era più pericoloso nella metà campo avversaria, riusciva a schiacciare con la velocità il gioco avversario. Non sarà così contro Sarri. Sarri in qualche modo terrà il pallino del gioco in mano, però dall'altra parte ci sarà un Napoli attendista che evidentemente sfrutterà quelle situazioni che potranno presentarsi per essere pericoloso.
Allora, abbiamo saputo da Sabatino Durante che in Giappone ai giapponesi piacciono le donne con le gambe storte. Ha sbagliato sugli arabi, perché possono avere quattro mogli e non due in Arabia Saudita, a proposito di abitudini e consuetudini dei paesi. Luca da Roma scrive: caro Gif, se Klopp zoppica, sta vincendo la Premier, avverti l'amico che ha chiamato poco fa e digli anche che con De Laurentiis Klopp durerebbe un mese forse. Un saluto a te e a tutti i tuoi ospiti. Klopp si libera dal Liverpool, lo ha annunciato lui stesso a fine stagione. Se Paolo De Paola fosse De Laurentiis, un pensierino lo farebbe o no?
No, io lo farei, però gli dovrebbe mettere a disposizione una squadra all'altezza, cioè non so se, diciamo, è nei piani di De Laurentiis fare una grande squadra, cioè anche con dei nomi importanti. Poi Klopp non è che sia esigente proprio sul nome, è esigente sull'entusiasmo che si crea, quindi sulla voglia di fare. È un allenatore intelligente, tra i più intelligenti che io abbia conosciuto, ed ha la capacità di modificare pelle, però ecco, il suo gioco si basa sull'entusiasmo che trasmette lui direttamente alla squadra, senza assolutamente mediazioni di altri, cioè è lui e la squadra. Non so se con De Laurentiis si potrebbe mai creare una situazione del genere, e non so se De Laurentiis lo può accontentare o lo potrebbe accontentare sul mercato.
Enzo, volevi intervenire su questo tema?
No, siccome sta scritto anche che Klopp si vuole prendere un anno sabbatico,
ecco,
memore Spalletti, Klopp sarà il prossimo allenatore della nazionale inglese.
Ah, della nazionale inglese, dici tu. Vabbè, senti, ma Traoré, Ngong, Mazzocchi, Dendonker, Perez, insomma, Napoli che cambia un po' faccia. Guarda, io ti dico, la formazione del Napoli da febbraio in poi, dalla prossima settimana, dovrebbe essere questa: un 3-4-2-1 con Meret in porta. I tre difensori saranno Perez, Rachmani e Juan Jesus. A centrocampo largo a destra di Lorenzo, largo a sinistra Omario Rui e Oliveira, mediani Lobotka e Anghissà, in attacco Politano in alto a destra, Osimhen al centro e Kvaratskhelia in alto a sinistra. Non mi sembra male come formazione, insomma, mi sembra sicuramente meritevole di almeno il quarto posto in Serie A. Paolo.
Lo dice a me.
Sì.
No, vale, anche tendente al 3-5-1-1, Non dimentichiamo queste ipotesi, perché comunque Mazzarri sul centrocampo a 5 diciamo è molto legato, quindi magari potrebbe anche sacrificare un giocatore nel settore offensivo per poter riempire un pochettino più il centro del campo e allargarsi sulle fasce. Staremo a vedere, perché lui è stato il profeta dopo Ventura, insieme a Ventura, del punto della difesa a 3 e del centrocampo a 5. Metterlo a 4 potrebbe essere un po' più scoperto, soprattutto nella parte centrale del campo, quindi nel momento in cui poi scende sulle fasce o larga sulle fasce ha bisogno di una maggiore copertura a centro, ma questo lo può fare anche con il 3-4-2-1. Questo sicuramente è uno dei due diciamo giocatori avanzati dietro la punta, può sicuramente retrocedere a centrocampo. Vediamo come vorrà fare. Sicuramente è cambiato, però ha preso tutti i giocatori che hanno un passo diverso, che comunque hanno la voglia e la possibilità di riabilitarsi rispetto alle ultime prime stagioni. Mi riferisco per esempio a Mazzocchi. Mazzocchi è un giocatore diciamo abbastanza labile da un punto di vista psicologico, nel senso che è un giocatore che ha bisogno di fiducia, di grande fiducia attorno a sé. Era entrato addirittura nell'orbita della nazionale, poi improvvisamente si era involuto perché non riscontrava la fiducia all'epoca di Paolo Sousa, ma poi anche di altri allenatori, e quindi si era un po' chiuso in se stesso. Quindi ha numeri, ha qualità, ha grinta, fisico, deve maturare secondo me una maggiore propensione per la spinta offensiva, perché lui ce l'ha, e nello stesso tempo non perdere la caratteristica difensiva. Insomma, è un giocatore che potrebbe lavorare a tutta fascia, però ribadisco, i compagni e l'allenatore devono credere in lui.
Ecco, noi abbiamo fatto solo una valutazione su Zielinski, dicendo, io l'ho detto, che è il miglior giocatore dal punto di vista tecnico che ha il Napoli. Questo amico si è un po' infervorato, ma che affermazione fate? Zielinski è il miglior giocatore tecnico che abbiamo, attualmente non vale niente, scrive questo amico, perché non corre, non contrasta, non velocizza le azioni, non si inserisce, quindi fanno bene a non farlo giocare ed oltretutto si tira la gamba dietro. Pertanto, aggiunge, siete pregati di non dire stupidaggini perché gli occhi li abbiamo. Evidentemente gli occhi non vedono bene o sono foderati di prosciutto se non vedono in valore assoluto come Zielinski, uno che gioca con entrambi i piedi indifferentemente, il giocatore più tecnico che ha il Napoli in rosa. Che poi non si stia esprimendo come sa per tutta una serie di motivi è un altro discorso, ma in valore assoluto resta il giocatore dal punto di vista tecnico migliore della rosa del Napoli. Siamo d'accordo, Paolo, su questo aspetto?
No, ma su una cosa diciamo dissento profondamente. Zielinski è uno dei giocatori più seri del Napoli, ecco, questo abbiamo detto, oltre a essere uno dei giocatori più tecnici del Napoli è anche uno più seri, perché diciamo è disciplinato, è attento al gioco di squadra, ci sta male quando le cose non vanno bene, ovviamente può essere sballottato diciamo in situazioni tattiche che probabilmente o deve capire bene o nelle quali non si sente proprio a proprio agio. È un giocatore che ha bisogno di spazio davanti, non può essere imbottigliato, è un giocatore che deve in qualche modo vedere la corsia di lancio per poter penetrare, per poter fare gli 1-2, e questa è la sua caratteristica principale. Se viene bloccato in una situazione di centrocampo, in una situazione un pochettino più arretrata nella quale non può muoversi, chiaramente risulta meno efficace, ma è un giocatore che appena ha quei 3 o 4 riferimenti certi a centrocampo è un giocatore che può essere devastante. È il giocatore dell'ultimo passaggio, dell'ultimo tocco e anche del tiro, perché ha un ottimo tiro Zielinski.
Grazie a Paolo De Paola per essere stato con noi. Grazie,
grazie a voi, è stato
grazie
piacere.
Direttore, per essere stato con noi. Kvaratskhelia è squalificato, non c'è bisogno che ce lo ricordino, insieme a Kajuste e Simeone per la partita con la Lazio. Poi mancano anche altri calciatori, manca Meret, manca Oliveira, manca Nathan e manca Traoré, mancano Anguissa e Osimhen che sono in Coppa d'Africa. Sono 9 le assenze del Napoli, dunque un Napoli in emergenza contro la Lazio. Enzo Rambone, in chiusura.
Sì, no, consentimi Gianluca di fare le condoglianze alla famiglia di Corrado Sorrentino, un ragazzo di Napoli che ha giocato in Campania, allenato in Campania, e che purtroppo ci ha lasciato in età prematura.
Beh, allora ci associamo ovviamente alle condoglianze alla famiglia da parte di Enzo Rambone. Noi di Radio Marte siamo in chiusura di Forza Napoli Sempre, ci scusiamo con tutti coloro i quali ci hanno inviato i messaggi e non siamo riusciti a leggerli o ad ascoltarli, sono davvero tanti. Adesso ci sarà un'altra ora di grande calcio con Marte Sport Live, è prontissimo Dario Sarnataro, grazie a Enzo Rambone in studio, grazie a Mario Palligiano e Gigi Soriani in regia, grazie a tutti voi per averci seguito, da Gianluca Gifuni è tutto, buon pomeriggio. We'll be right back.